ridotto dell'opera con Gaia Varon.
Ben trovate a tutte le persone in ascolto per una puntata del Ridotto un po' particolare, perché andiamo alla scoperta di un'opera nuova, un'opera che ha debuttato pochi giorni fa, il 28 settembre, al Teatro alla Scala di Milano, e lo facciamo intrufolandoci anche un pochino dentro l'officina in cui un'opera nasce, ossia frugando, esplorando, naturalmente con grande garbo, il rapporto di creazione e di collaborazione fra chi scrive un libretto e chi compone la musica e anche chi poi mette in scena l'opera o la guida dal podio. Dunque il libretto è di Paolo Nori, la musica di Silvia Colassanti, la regia di Giulia Giammona ed è Anna Scrileva che ha guidato la prima assoluta di quest'opera. Ci faremo aiutare da loro per scoprire qualcosa di più di quest'opera dedicata ad Anna Akhmatova, che si intitola Anna A e di cui ascoltiamo proprio un estratto dal debutto del 28 settembre.
Negli anni del terrore ho passato 17 mesi in fila davanti alle carceri di Leningrado.
Era un estratto dell'opera dunque che ha debuttato al Teatro alla Scala il 28 settembre scorso. L'opera si intitola Anna A, il libretto è di Paolo Nori, l'opera è dedicata alla poetessa russa Anna Akhmatova e avendo qui con noi Paolo Nori chiedo subito a lui di raccontarci chi è stata Anna Akhmatova.
Anna Akhmatova è una grande poeta, lei non voleva essere chiamata poetessa, una grande poeta russa, forse la più popolare insieme a Marina Tsvetaeva, poetessa russa del Novecento, la voce più forte e anche più, secondo me, di Marina Tsvetaeva, perché Marina Tsvetaeva è una poetessa che ha una vicenda terribile, ma molto privata, ecco, che naturalmente nel Novecento in Russia non potevi essere fuori dalla storia, eri necessariamente colpito e a volte, come nel caso della Tsvetaeva, travolto dalla storia. Anna Akhmatova in realtà è sempre stata una poetessa molto letta, perché in Russia i poeti proibiti vengono letti lo stesso. C'è questa pratica del samizdat, che la gente batteva a macchina i testi proibiti e circolavano più dei testi ufficialmente permessi. Ecco. Adesso nella casa dove abitava Akhmatova, nel centro di Pietroburgo, la Fontani Dom, cioè il museo di Anna Akhmatova, lì c'è una cosa minuscola alla quale accenniamo nel libretto. È una cosa che è arrivata ad Anna Akhmatova da vecchia, poco prima di morire, ed è un libretto fatto a mano, che sarà 5 cm per 8, ecco, su dei foglietti di carta di betulla, dove sono graffiate le sue poesie. E nel pacco che lo conteneva c'era una lettera per Anna Akhmatova che le diceva che questo libretto veniva da un gulag. Cioè i prigionieri di questo gulag avevano bisogno delle poesie di Anna Akhmatova, e le poesie di Anna Akhmatova, nonostante tutte le censure, hanno avuto la forza di arrivare fino a lì. La sua prima raccolta di poesie viene pubblicata nel 1912 con una tiratura di 300 copie. L'ultima raccolta di poesie di Anna Akhmatova, con la Akhmatova vivente, lei muore nel 66, la raccolta esce nel 1965, ha una tiratura di 1.700.000 copie. Cioè questa donna, che non sapeva accendere il gas, è una che si è fatta tutta questo secolo e non ha mai chinato la testa di fronte a nessuno. Ed è uscita da vincitrice. L'unico del quale non riesce ad avere la meglio è suo figlio, e noi nel libretto raccontiamo la fine della relazione tra Anna Akhmatova e suo figlio Yevgumilyov.
Bastano poche parole di Paolo Nori per darci la misura dell'importanza di una figura come quella di Anna Akhmatova, ma è inevitabile girare la domanda a Silvia Colasanti, compositrice romana che proprio quest'anno compie 50 anni, che ha al suo attivo naturalmente già un numero importante di composizioni di vario genere, ma alcune già di teatro musicale. Come mai Silvia Colasanti ha scelto di dedicare ad Anna Akhmatova l'opera che la Scala le ha commissionato?
La scelta di un soggetto così su Anna Akhmatova nasce dalla mia grande passione per la poesia, dalla passione per la letteratura russa, per la cultura russa, ma anche dal desiderio di portare in scena un tema come quello del rapporto tra arte e potere, come quello di mostrare attraverso la vita esemplare, possiamo dire, di questa donna, come la poesia e l'arte sanno sopravvivere a qualsiasi forma di regime, a qualsiasi prepotenza del potere.
Dunque c'è Anna Akhmatova, la donna, ma c'è anche una società e c'è anche un tema, arte e potere. Non è facile raccontare un tema di questo genere. Avete voglia di provare, Paolo Nori, librettista, Silvia Colasanti, compositrice, a condividere con noi come avete scelto, come siete arrivati a trovare la strada per raccontare questa storia, questo mondo e questa epoca?
La prima stesura, diciamo così, era un dialogo tra Anna Akhmatova e Lidia Ciukovskaya. Silvia Colasanti mi ha detto: dobbiamo tirar fuori dei personaggi, no? E quindi tutte le volte che loro nominavano qualcuno, perché Anna aspetta che il figlio la vada a trovare in questo sanatorio di Domodedovo, dove sta passando le ultime ore della sua vita, e il figlio ha paura che non ci andrà, ecco, che quindi morirà senza riappacificarsi con suo figlio Lev, e con una sua grande amica, Lidia Ciukovskaya, che lei conosce nel 40 e che negli ultimi 26 anni della sua vita l'aiuta e che è innamorata di lei. Lidia ci ha lasciato tre libri che si chiamano Incontri con Anna Akhmatova, che sono fantastici, dove racconta la difficoltà anche della vita di questa donna che è nel mirino dei servizi segreti, ecco, che deve stare attenta alle cose che scrive, alle persone con le quali parla, no? E che ha questo dono inspiegabile, ecco, questa potenza, e che è adorata da tutti i lettori russi, i lettori in Russia sono tanti. Ecco. E appunto raccontando queste ultime ore, raccontiamo la vita di Anna Akhmatova attraverso alcuni degli episodi, insomma, e proviamo a raccontare anche un'epoca. No? C'è una scena in cui escono dal palcoscenico molti artisti, anche musicisti, scrittori, che in quelle condizioni lì decidono di andare via dalla Russia, ed è una scena abbastanza impressionante.
Una scena impressionante, senz'altro. Il libretto di Paolo Nori, c'è anche una collaborazione per la drammaturgia di Fabrizio Sinisi per quest'opera che è definita un'opera in frammenti. Allora torniamo alla compositrice, a Silvia Colasanti. Come ha costruito invece lei Anna A sul piano musicale?
me la drammaturgia è il primo aspetto, diciamo, della scrittura di un'opera, perché la musica nasce dentro una drammaturgia, quindi io entro molto nel lavoro drammaturgico con il librettista, perché il musicista, diciamo, è anche un po' drammaturgo e anche un po' regista dell'opera, deve aver presente tutti i piani dell'opera per poter scrivere musica, non può solo scrivere musica. C'è una prima distinzione che ho chiesto, cioè la distinzione tra le voci recitanti, che sono la Anna del presente con Lidia Ciukowska nel 1966 in sanatorio, che parlano, che ricordano alcuni momenti della vita che poi diverranno suono, il flashback che è tutta l'opera, e anche che vivono un loro presente perché Anna sta aspettando che suo figlio Lev la vada a trovare. Questo piano è espresso dalle attrici, appunto in forma melologica. Le attrici recitano e sotto c'è sempre una componente musicale che incastona le parole. E che cosa ricorda Anna? A volte si parte dal ricordo e le attrici, Anna del presente, esplicita che il ricordo abbiamo ascoltato, altre volte viene annunciato appunto con una grande, grande, grande attenzione a mantenere un'idea di flusso narrativo e mai di cesura. Questo per me è molto importante. Questi ricordi sono ricordi di vario genere. La musica, come prima cosa, segue la drammaturgia. Quindi abbiamo momenti innanzitutto più, diciamo, narrativi anche nel canto, anche se il canto è narrativo sempre con poche parole. E quindi abbiamo quello che Puccini chiamava il canto di conversazione, cioè una melodia affidata molto più all'orchestra che non al canto, perché il canto non ha una valenza lirica così forte in certi momenti. Poi abbiamo tante volte proprio le poesie stesse di Anna che vengono messe in musica, e lì allora è molto importante avere un'espansione lirica grande. Chiaramente i ricordi sono ricordi più intimi, ma sono anche ricordi più corali. Quindi abbiamo un duetto di Anna e Mandelstam, che sarà un momento lirico di duetto chiuso, ma abbiamo anche scene come quella dell'assedio di Leningrado, dove abbiamo in piazza Gharadeschi, che ci ricorda che durante l'assedio Shostakovich ha scritto la settima e i russi hanno voltato questi altoparlanti verso i nazisti per far ascoltare la loro voce, la loro arte. Abbiamo la voce di Anna durante questo assedio, eh? La voce di Anna che veniva mandata alla radio, il messaggio di Anna, lo sentiremo in sala, quello che Anna ha detto alla radio, e all'ascolto della voce di Anna, la voce di Anna è così potente che avremo anche un corale di tutti quei personaggi dell'opera, Mandelstam, Bulgakov, la Marina Svetaeva, che sono morti nel 41, ma che fanno sentire la loro voce perché il messaggio di Anna è così potente che arriva fin dentro le loro tombe.
Вся жизнь моя связана с Ленинградом. В Ленинграде я стала поэтом. Ленинград стал для моих стихов их дыханием. Я, как и все мы сейчас,
Anche oggi quando vi ascolto, la vostra voce suona come un eco, quella voce che sentivamo alla radio, in quegli anni lontani, durante la guerra, quando eravamo sfollati a Tashkent, quando le vostre poesie, i vostri messaggi venivano diffusi in tutta l'Unione Sovietica, anche a Leningrado, nella città assediata dai nazisti. E la gente si riuniva al freddo sotto gli altoparlanti per ascoltare la vostra voce.
Tutta la mia vita è stata unita a Leningrado.
Così iniziava il vostro messaggio. La vostra voce l'hanno sentita ovunque, l'hanno sentita tutti, i vivi e persino i morti. Sembravano levarsi ad ascoltarvi.
Anche questa, per chi l'ha vista in teatro, come è stato il mio caso, è una scena molto, molto intensa anche dal punto di vista visivo, teatrale, oltre che dal punto di vista del testo e della musica che i due autori, Paolo Onori e Silvia Colasanti, ci stanno pian piano srotolando davanti alle nostre orecchie. Ci raccontava Silvia Colasanti di una molteplicità di piani musicali, di un canto di un melologo, ma anche di un canto di conversazione, ma anche di un canto lirico, di scene corali, di numeri operistici. Chiedo però al librettista Paolo Onori come entra la poesia, proprio il linguaggio poetico, dentro al libretto che lui ha predisposto per quest'opera.
La maggior parte delle poesie diventano delle arie d'opera, no? Giustamente, e abbiamo scelto in base alle necessità narrative, ma anche e soprattutto in base alle necessità di Silvia. Poi non sono solo poesie di Akhmatova, c'è un duetto tra Akhmatova e Mandelstam, con una poesia cui inizio io ho rubato a una traduzione bellissima di Serena Vitale. Ho studiato la scienza degli addii nel piangere notturno a testa nuda, che è un inizio commovente, ecco, no? Sembra di vederlo, questo signore, a Leningrado, da solo, che non riesce a dormire.
Mandelstam una volta ha scritto: ho imparato la scienza degli addii. Quello che però non gli ho mai detto, perché ancora non l'avevo capito. Perché non si impara. Non si impara mai. O forse lo sto imparando adesso.
era indubbiamente una pagina molto intensa, esemplare anche dei momenti di intensità, di tragicità, di tristezza, di lirismo che pervadono quest'opera. Un'opera però dove si trovano anche moltissimi momenti di ironia e moltissima vitalità. Silvia Colasanti, da dove vengono?
Questo è anche un merito di Paolo Nori, che è una persona molto più ironica in quello che fa rispetto a me, che io vado sempre più su un tratto più nostalgico, malinconico e anche tragico. E invece, siccome questa storia è molto tragica, la tragedia c'è un po' sempre, anche nei momenti ironici, diciamo, però avere dei momenti che spezzassero questo registro mi serviva. Quindi io mi sono confrontata con Paolo. La prima cosa mi piaceva raccontare, per noi raccontare vuol dire condensare in 5 minuti l'atmosfera culturale di un'epoca. E allora avevo letto in un libro di Paolo tutto un lungo elenco di queste correnti poetiche russe e ho detto: Paolo, questo io lo uso così com'è per un concertato. Lui dice: ma che cosa fai? Dico: non ti preoccupare, ci penso io. E allora però ho detto: dove lo inseriamo? Dico: mi serve un ballo, voglio che ci sia una polca dentro, così. Ah, allora si potevano riunire a casa della Zinaida Gippius, allora mi serve come personaggio, mettimi questo personaggio. E così piano piano ho costruito, per esempio, questo che è uno dei due momenti più ironici dell'opera, in cui c'è una polca a casa appunto di Zinaida Gippius, dove partecipano tutti gli intellettuali e i poeti dell'epoca, e questo raccontarlo con una polca e con un elenco di ismi e di nomi è un modo operistico. Spiegarlo è un modo per me antiteatrale, quindi certo, l'ho voluto fare così, e anche per spezzare appunto certa malinconia e tragedia che sottende all'opera. Un altro momento che è di un'ironia anche un po' amara è quello in cui appunto Mandelstam scrive questa poesia, e ho detto: Paolo, voglio metterla in musica questa, dico assolutamente, la poesia contro Stalin, perché Mandelstam è un personaggio meraviglioso, è anche un personaggio incosciente, anche un personaggio ingenuo a suo modo. E questa poesia che lui scrive, che racconta agli amici, che poi Stalin sa che l'ha scritta e quindi gli vale poi una condanna, racconta bene questa psicologia, no? Noi dobbiamo trovare le parole per raccontare delle psicologie di personaggi. Quindi Paolo ha chiesto questo per Mandelstam, perché è una cosa molto adatta per spiegare che incoscienza c'è dentro questa personalità.
È una celebre poesia che Mandelstam scrive contro Stalin e che legge pubblicamente, che recita pubblicamente in una serata a casa di amici, e questo ha delle conseguenze terribili anche per gli amici, perché loro che non possono denunciare un amico per aver scritto quella poesia contro un potere così pericoloso, ecco. E però quando si sa, e si viene a sapere, Mandelstam viene arrestato, loro sono complici di Mandelstam.
Questa è la cosa bella della musica, che la musica ti permette contemporaneamente di avere tanti piani temporali e emotivi diversi, no? Nel teatro si parla uno per volta, quindi si prova un'emozione per volta. In musica no, c'è Mandelstam che è divertito, allegro, perché racconta la sua poesia contro Stalin, e tutti gli altri che sono terrorizzati piano piano, che vanno avanti nella storia a sentire perché già vedono le conseguenze di tutto questo. E quindi mi piaceva creare questo, perché questa è l'opera.
La stazione di polizia è una gran cosa, è il punto di incontro tra me e il governo.
Questa pagina che abbiamo appena ascoltato, sempre tratta dalla registrazione del debutto di quest'opera, Anna A, il 28 settembre al Teatro alla Scala, ecco, questa pagina ci diceva Silvia Colasanti è una sorta di concertato, e stiamo così attraverso questi piccoli pezzi di ascolto prendendo conoscenza col fatto che quest'opera in frammenti, come è definita nel libretto e nella partitura, permette di spiegare stili, modi, procedimenti, gesti anche di tradizione e non, anche molto diversi fra loro. Però ci raccontava Silvia Colasanti all'inizio del fatto che la scelta di dedicare la sua opera a Anna Akhmatova coincideva col fatto anche di parlare di arte e potere. Ma questo potere naturalmente nell'opera è presente. Allora chiedo a Silvia Colasanti, compositrice, a Paolo Nori, librettista, come hanno deciso di farlo comparire questo potere dentro l'opera?
Ho subito chiarito con Paolo che non avrei voluto mettere in scena Stalin o Lenin, che sono i due poteri con cui Anna si confronta. Quindi ho detto, Paolo, non ti preoccupare, quando c'è il potere, quando incombe una forma di potere, quindi Mandelstam che recita la sua poesia alla fine dice se lo sa lui mi fa fucilare, beh lì dico, deve arrivare il potere, l'avevo messo come didascalia nell'opera e con un suono, cioè il potere ha il suono degli ottoni, il suono di un'armonia ambigua, il suono del timpano, questo è il suono del potere, un suono ambiguo, cupo, incombente, no? E questo ritorna in tante parti, diciamo, del libretto in cui il potere è un elemento forte. L'elenco che Anna e Lidia fanno di tutti i mariti morti ha sotto questo, il potere. A opera chiusa ho telefonato a Paolo di mattina alle 7. Ho detto, Paolo, senti, io ho pensato che noi non possiamo fare un'opera sul potere senza mettere in scena il potere.
E quando Silvia mi ha detto dobbiamo inserire un personaggio che rappresenti il potere, che non sia Stalin o Khrushchev, no, che non sia uno, ma che sia il potere in generale, a me è venuto in mente il discorso del grande inquisitore nei Fratelli Karamazov e adattato all'epoca, mi sembra che funzioni, ecco. E poi alla fine mi sono fatto prendere la mano e ho fatto il grande inquisitore si rivolge agli spettatori quando dice e voi viventi, no? E dice sottomettetevi a me. E questo rischio qua mi sembra che sia molto attuale, ecco, presente anche da noi in Occidente. È una cosa alla quale a me viene da pensare, ecco, perché è una vita tranquilla, cioè il potere poi quello che ti promette di darti tranquillità. Le abbiamo sentite, credo anche in Svizzera, no? Questi discorsi. Volete la tranquillità o la libertà? Ecco. Cedeteci un po' di libertà e noi vi faremo star tranquilli. Ecco, sono discorsi pericolosi, mi sembra.
Venite, 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 venite,
E questo era dunque il frammento in cui il potere, accompagnato da questo carillon che inevitabilmente suona un po' sinistro, si rivolge direttamente al pubblico presente in sala. Insomma, tutto ciò di cui quest'opera parla riguarda anche noi, anche il nostro presente. Però a questo punto ci hanno raccontato Nori e Colasanti di come hanno concepito, come sono arrivati a far nascere quest'aria sulla scena. Ma vorrei chiedere alla regista dello spettacolo, che naturalmente in quanto regista di un'opera al suo debutto porta una responsabilità particolare, diversa da quella che hanno normalmente i registi che mettono in scena opere dell'Ottocento, ecco, come ha creato questa presenza del potere sulla scena.
Come regista per una prima assoluta mi sento anche in un compito di dover fare realizzare le idee del librettista e anche della compositrice, perché è la prima volta, anzi, e ho un grande rispetto per questa creazione. Dunque ho provato di capire quale forma ha. Dunque anche lì Silvia ci ha lasciato una grande libertà, al mio team, ma anche a me, di capire che forma ha il potere. Poteva essere un animale, poteva essere, in quel senso è un uomo perché poi canta anche, ma voglio dire, poteva anche essere un simbolo, una cosa più sì, mistica, non so, nel senso che ci ha lasciato la libertà, ma era proprio dentro nel pezzo.
Se Giulia Giammona è una giovane regista italo-tedesca, Anna Scrileva, che ha guidato il debutto di quest'opera dal podio, è una direttrice d'orchestra russa di origine, ma da tempo a sua volta trasferita in Germania. E quindi ci interessa sentire anche la sua voce, in particolar modo la curiosità è di sapere se nel lavoro di Colasanti Scrileva coglie qualche cosa di russo, nel senso di qualche cosa di questa tradizione russa. Abbiamo parlato dell'ironia che diventa anche grottesco, abbiamo parlato comunque di un'opera ricchissima di colori dal punto di vista strumentale. C'è qualcosa che la lega per una direttrice d'orchestra russa anche a una tradizione?
I wouldn't say that there are some quotes, yeah,
non citazioni vere e proprie, ma mi pare che Silvia sia riuscita a catturare l'epoca in cui si svolge l'opera, gli anni 20, 30 e 40. È stato un periodo molto difficile, da un lato un'epoca tragica in cui molti artisti e musicisti hanno sofferto e tanti di loro sono stati uccisi nei gulag perché avevano il coraggio di parlare. Ma allo stesso tempo c'era anche molto sarcasmo, come nella musica di Shostakovich, che è piena di sarcasmo, una critica nascosta, per così dire, al regime. Questo contrasto è molto importante anche nell'opera, perché mostra la vita di questi giovani artisti e in generale il destino degli artisti di quell'epoca. Avevano una vita, dei sogni e volevano esprimersi attraverso l'arte. E in realtà questo vale anche per il nostro tempo. Possiamo fare un ponte con il presente. Oggi molti artisti hanno lasciato la Russia, altri si trovano in prigione proprio perché hanno cercato di opporsi al regime. E quindi, in tempi così difficili, è proprio questa la forza dell'arte. Possiamo usarla per far sentire la nostra voce.
Era la voce di Anna Scrileva, che ha diretto il debutto di Anna A il 28 settembre scorso al Teatro alla Scala, un'opera che ci parla, dunque ci interpella direttamente, ci parla anche del nostro tempo, come probabilmente accadrà anche per l'opera russa che inaugura la nuova stagione il 7 dicembre, l'opera di Shostakovich, la Lady Macbeth del discreto di Mtsensk. C'è una grande attesa e naturalmente anche qui al Ridotto torneremo a parlarne, però nel frattempo, se qualcuno avesse voglia di andarla a vedere, Anna resta in scena al Teatro alla Scala. Dicevo che è un progetto dell'Accademia della Scala e quindi gli orari in cui si può andarla a vedere sono particolari perché sono pensati per un pubblico di giovani, quindi il 19 ottobre, fra pochi giorni, c'è una recita alle 11, una alle 14:30, un'altra ci sarà alle 14 del 23 novembre e però l'ultima recita è invece con concepita per un pubblico, diciamo così, adulto a tutti gli effetti, e quindi il 1° dicembre sarà possibile vederla in un orario serale a partire dalle 20. Paolo Nori, era il suo debutto come librettista all'opera. Avrebbe voglia di scriverne ancora un'altra? Le è piaciuto?
A me il mio lavoro mi piace, ho questa fortuna, ecco, devo dire. E sarei contento di farlo. Adesso io sto scrivendo un romanzo e mi piace. È stata un'esperienza molto bella lavorare con Silvia Colasanti, perché io la cosa che le ho detto quando mi ha proposto questa cosa la prima volta, l'ho detto, Silvia, io non sono capace di scrivere un libretto d'opera, non l'ho mai fatto. E lei mi ha detto, ti insegno io. E me l'ha detto con una sicurezza, cioè io mi sono messo nelle mani di una persona che stimo, che è capace, che è un paziente e che è un artista, ecco. Ed è stata un'esperienza molto bella, è stato un partner, diciamo così, ideale. Io mi sono messo al suo servizio e sono poche le persone che sono contento di servire. Ecco, Silvia Colasanti è una di queste.
Un bel complimento anche per Silvia Colasanti, che lo ricordo è la compositrice, autrice di Anna A, l'opera dedicata ad Anna Akhmatova con libretto di Paolo Nori. Io ringrazio entrambi per essere stati con noi oggi, averci raccontato non solo della genesi di quest'opera ma anche del loro comune lavoro, così come ringrazio Giulia Giammona, che è regista di quest'opera, e Anna Scrileva, che ha guidato il debutto dell'opera. Poi nelle recite successive si alternano diversi interpreti vocali e anche diversi direttori sul podio. Noi però naturalmente ci lasciamo e ci salutiamo ancora con un estratto dall'opera Anna A.
Intervallo. Un ritratto di Luciano Pavarotti, tenore.
Lucianone compie 90 anni il 12 ottobre ed è da quasi 20 anni che ci manca. Certo, ci rimangono le sue storiche interpretazioni, lui che canta Nemorino, ingenuo e poetico, nell'Elisir d'amore, oppure che ci commuove mentre tocca la corda più vera per restituire il vesti, la giubba e la faccia in farina nel finale di Pagliacci. Oppure per ricordarci chi era, chi è stato Luciano Pavarotti, possiamo andare alla tenerezza del suo Rodolfo, certo un rodolfone. nella boema non ero proprio magrissimo, e all'incorreggibile ritmo libero di quel E Lucean le stelle, dove sembrava impossibile fargli eseguire nota a nota quanto previsto da Puccini. Eppure tutto andava sempre così al cuore del significato emotivo di ogni parola, fragrante davvero e innamorata della vita. Il suo Vincerò dalla Turandot sarebbe diventato una sigla per le competizioni sportive e per i concerti pop, rompendo i tradizionali confini dei luoghi deputati all'opera, pronto a sedurre milioni di spettatori in tutto il mondo, in particolare dopo il successo del Concerto dei Tre Tenori con Carreras e Domingo, riproposto per ben 33 edizioni nel mondo. Adorava gli spaghetti al pomodoro, ma anche il caviale nel bicchiere dello champagne, me lo ricordo, lo mescolava col ditone infilato nel camice. Soffriva di solitudine a New York e nell'appartamento bellissimo sulla Quinta obbligava i pochi ammessi a estenuanti partite a briscola. Da Guinness si citano l'applauso per lui il più lungo della storia, 1 ora e 7 minuti al suo Elisir d'amore alla Deutsche Oper Berlino e il 24 febbraio del 1988. Viene richiamato per 165 volte sul palco, mi sembra quasi incredibile. Era alto 1,80 m, 100 kg abbondantemente superati, predilezione per le camicie sgargianti e il fularone bianco o quasi bianco. Alla Scala venne impietosamente fischiato per una nota screziata nel Don Carlo, il famoso 7 dicembre del 1992, con Riccardo Muti sul podio, regia opulenta di Zeffirelli. Io qui lo giuro al ciel, sarò tuo salvator, popolo fiammingo, io sole, e la nota si screzia e il loggione, veramente senza pietà, lo copre di un diluvio di improperi, non tornerà più. Nasce a Modena il 12 ottobre 1935. È primogenito di Fernando, fornaio, racconterà sempre che gli piace tanto il bianco della farina. E suo padre è un tenore dilettante e anche il suo primo mentore. La mamma si chiama Adele Venturi ed era un'operaia alla manifattura Tabacchi. A 19 anni inizia le lezioni con Arrigo Pola. A 22, insieme con Mirella Freni, la sua famosa sorella di latte, a scuola del mitico Ettore Campogalliani. Debutta nel 1961 a Reggio Emilia cantando Rodolfo, naturalmente nella Bohème. Lo replicherà per 35 anni e 360 repliche. Io me lo ricordo a Torino nel 96 per il centenario dell'opera. Devo dire, era un po' fuori taglia, un po' fuori stile, però era sempre Rodolfo. Ha avuto 2 mogli, ha 2 Nicolette e 4 figlie. Un tumore al pancreas nel luglio del 2006 e l'anno dopo, il 6 settembre 2007, muore. Funerali solenni nel Duomo di Modena e Big Luciano, grande sorriso, una malinconia celata. Quella che gli fa cantare come nessun altro il personaggio di Riccardo nel Ballo in Maschera. Il suo Ma se me forza perderti si può ascoltare all'infinito.
Firmato Carla Moreni.
L'Inghilterra e la sua sposa lo sembra. Per sempre, o luce mia.